Cari amici, nel corso di questa trasmissione ci riferiremo alla seconda epistola di Pietro. Daremo delle spiegazioni sull'interessante domanda, spesso rivolteci circa la fine del mondo, di cui troviamo molti accenni nella Bibbia. Chiariremo in che esso consista, come bisogna attendere questo giorno e che cosa verrà dopo. Queste trasmissioni internazionali vi sono offerte dalla Dawn Bible Students Association, in cooperazione degli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo, per lo scopo di propagare la conoscenza cristiana con lo spirito di comprensione e buona volontà verso tutti. Ecco a voi Ernesto.
Grazie Giulio. Ora Franco, nel riflettere il terzo capitolo della seconda epistola di Pietro, ho rilevato che egli ci dà molti dettagli sulla fine del mondo.
È giusto. Pietro, pur non adoperando la frase succitata, fine del mondo, vi si riferisce indirettamente, poiché ci parla a lungo della seconda venuta di Cristo, che nel Vecchio Testamento è collegata a tale fine. L'ultimo capitolo, il terzo della seconda epistola, costituisce un ottimo riassunto di questi due aspetti del piano divino.
Io rilevo che Pietro, al principio del capitolo da te citato, dice che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, che diranno: dov'è la promessa della tua venuta? Poiché da il giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Puoi spiegarmi, Franco, cosa vuol dire egli quando dice la frase del giorno in cui i padri si sono addormentati?
Questa frase si riferisce all'antico popolo israelita, al quale i profeti dell'Antico Testamento si rivolgono indirizzando i loro messaggi. In un sermone riportato al terzo capitolo degli Atti Apostolici, Pietro dice che alla seconda presenza di Cristo vi saranno dei tempi di ristorazione di tutte le cose, tempi nei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Perciò Pietro, nella sua epistola, dice che negli ultimi giorni, al tempo della presenza effettiva di Cristo, se alcuni diranno dov'è la promessa della sua venuta, ciò sarà a causa della mancata evidenza di tale compimento.
Forse costoro attribuirono a fallimento le sommosse da cui è sconvolto il mondo?
Proprio così. Però Pietro risponde a questi schernitori che alla seconda presenza di Cristo avrà luogo un tempo di grandi turbamenti.
È vero che, per confermare il suo asserto, si riporta al diluvio dei giorni di Noè, facendo rilevare che esso segna la fine di un mondo. Io credo che Pietro si ispirò alla frase poetica di Gesù tra queste parole: e come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo.
Credo anch'io, poiché ciò è in armonia con parecchie profezie dell'Antico Testamento che abbiamo esaminato, e ci indicano che l'aurora del nuovo giorno per la terra avrà inizio con i turbamenti descritti da Daniele con queste parole: e sarà un tempo di angoscia quale non se ne ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. Pietro fa rilevare che i primi anni della presenza di Cristo non avverranno delle benedizioni connesse all'instaurazione del regno, ma saranno sconvolti da un periodo distruttivo nei riguardi del mondo malvagio, fino alla sua eliminazione. Cioè che la fine del mondo non è la distruzione della terra.
Sei sicuro di ciò? Che cosa dunque è la fine del mondo, se non la distruzione della terra?
È la distruzione di un ordine sociale, egoista e peccatore, che Paolo definisce presente mondo malvagio.
Sei tu sicuro che le profezie della Bibbia circa la fine del mondo non si riferiscono alla terra?
Certo, e la mia sicurezza si fonda sulla profezia di Isaia, esprimente che Dio non ha creato invano la terra, ma l'ha stabilita e formata perché fosse abitata.
Ancora in un'altra promessa dell'Antico Testamento, rileviamo che la terra sussisterà sempre. Dio ha promesso di ristabilire la famiglia umana per vivere sempre sulla terra. Quindi, ciò sta a significare che non sarà distrutto, è così?
Precisamente. Ma alcuni potrebbero cadere in errore e credere che la terra potrebbe essere distrutta a causa dell'espressione di Pietro nella sua epistola al 10° versetto. Vuoi leggerlo?
Eccolo, dice: «Il giorno del Signore verrà come un ladro».
Considera però che, da quanto ci assicura Paolo, ciò lo sarà solo per i miscredenti, poiché i fedeli, che non sono nelle tenebre, conosceranno il momento in cui il Signore verrà. Ma ora, continua a leggere, ti ho interrotto solo per questa chiarificazione.
Te ne sono grato. Ora li reggo da capo. «Ma il giorno che il Signore verrà come un ladro di notte, in esso i cieli passeranno, stridendo, e gli elementi infiammati si risolveranno, e le opere che sono in essa saranno arse». La profezia mi sembra catastrofica. Se dobbiamo intenderla applicata letteralmente, non ti pare?
In effetti non è ragionevole. Le parole cielo e terra sono immagini simboliche rappresentanti l'aspetto spirituale e fisico di ciò che Paolo definisce mondo attuale o ordine sociale. Nel capitolo contenente queste citazioni leggiamo che i cieli e la terra esistenti al passato perirono sommersi dalle acque.
Proprio, ed è riportato nel terzo capitolo della seconda epistola di Pietro. Al quinto e sesto versetto così, appantico, per affetto della parola di Dio, e sussistettero dei cieli, e una terra tratta dall'acqua, e sussistenti in mezzo dall'acqua, per i quali mezzi il mondo di allora, sommerso dell'acqua perì.
Quindi, non fu l'universo che perì nel diluvio, ma l'ordine sociale esistente prima. Di conseguenza, alla seconda venuta di Cristo saranno distrutte le istituzioni egoistiche del mondo, mentre sulla terra, che continuerà a sussistere, sarà instaurato l'ordine sociale del nuovo mondo, retto da Dio.
Comprendo. I nuovi cieli e la nuova terra costituiranno gli aspetti spirituale e fisico del regno di Cristo. È un simbolo meraviglioso. Come il cielo, letteralmente parlando, esercita una potente influenza sulla terra, così Cristo e i suoi discepoli fedeli, che vivranno e regneranno con lui quale governatore spirituale del nuovo regno, eserciteranno un controllo sulla terra per mezzo dei rappresentanti umani che costituiranno o costituiscono la fase terrena del regno.
Chi saranno questi governatori terrestri? La Bibbia ci indica che sono in tutti i fedeli del passato, da Abele il Giusto fino a Giovanni Battista. Sono essi che comporranno questa classe. Il Salmo 45, al 16° versetto, li definisce principi per tutta la terra.
Ricordo in proposito il passaggio dell'11° capitolo degli Ebrei, ove è detto che essi parteciperanno a una migliore risurrezione.
Esatto. Come Gesù e la sua Chiesa risusciteranno per essere i governatori spirituali del regno messianico, così risusciteranno questi antichi fedeli per essere i rappresentanti umani di questo regno. Pietro, nel dire che attendiamo dei nuovi cieli e una nuova terra, si riferisce a promesse fatte nell'Antico Testamento. Ne rileviamo uno nel 65° capitolo di Isaia, versetto 17. È splendido e vuoi leggerlo?
Con piacere. Ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra. Non si ricorderanno più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. È chiaro, Dio non vuol dire che creerà un nuovo universo, ma come abbiamo rilevato, creerà un ordine sociale nuovo, il quale sarà retto dal regno di Cristo.
Ora, Ernesto, ascolta questo versetto. Non vi sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Chi morrà a 100 anni morrà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni.
Non comprendo bene il senso, Franco. Vuoi spiegarmelo?
Beh, il pensiero è questo. All'instaurazione effettiva del regno di Cristo, il popolo beneficerà delle benedizioni di vita che cambieranno le esperienze attuali del genere umano. Coloro che osserveranno le leggi del regno non morranno mai. I bimbi non morranno più e quelli che lasceranno la vita per disubbidienza delle leggi, a 100 anni, saranno come fanciulli rispetto a coloro che vivranno per sempre.
Suppongo che tutti coloro i quali ubbidiranno e crederanno erediteranno la vita eterna, ma l'otterranno essi come esseri umani?
Certo. Dio creò l'uomo affinché vivesse sulla terra. Egli perdette la vita a causa del peccato. E per mezzo di Cristo, durante il regno messianico di 1000 anni, il genere umano avrà una nuova opportunità di vivere. Questo periodo di regno è descritto da Pietro quale tempi di restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato mediante la bocca dei suoi profeti.
Egli vuol riferirsi alla profezia in Isaia capitolo 65 versetto 21, nella quale è detto: essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto.
Naturalmente non tutti i componenti del nuovo regno costruiranno case e pianteranno vigne, purtuttavia questa profezia descrive le benedizioni terrestri. Lo studio intitolato Il piano di Dio spiega con chiarezza questo tema. Le promesse di Dio sono veraci. Il loro posto nel divin piano sono tutte in perfetta armonia. Molte di esse sono esaminate nel libretto Il piano di Dio, che noi daremo in dono come ricordo della trasmissione di oggi. Questo libretto discute soggetti come la fine del mondo, il giorno del giudizio, il paradiso perduto e ristorato, la resurrezione. Perché il mondo non è stato ancora convertito? Che cos'è la morte? Vi è alcuna speranza al di là della tomba?
Invitate i vostri amici ad ascoltarci. Dio vi benedica.